Già pronto il collegamento con mister Colantuono. Mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, mister.
Ciao a voi, buon pomeriggio.
Esterno offensivo d'attacco del Napoli, Chiesa, potrebbe andare bene, mister?
Ma guarda, io ti dico la verità, io il mercato lo seguo poco questo periodo qui. Non leggo niente, perché...
Però potrebbe intanto... essere
sì,
un giocatore...
Certo, è un giocatore, no, io è chiaro che come caratteristiche, come spessore di giocatore ci può stare. Però non mi piace, perché tanto poi arriveremo a fine agosto e tante cose dette oggi non si verificano, arrivano addirittura, escono fuori nomi che non c'erano. È troppo
altalenante. A voi allenatore questa cosa vi imbestialisce, vero?
Mamma mia, preferisco guardare gli allenatori, il mercato degli allenatori, che adesso già è chiuso, è completo, perché i giocatori veramente non c'hai un riferimento, non c'è un'indicazione, non c'è niente. Sembra che un giocatore l'hai fatto e poi salta. Poi addirittura uno che avevi trattato e
mister, mi toglie una curiosità. Voi allenatori, quando inizia il mercato, naturalmente date una lista di nomi, cioè date io prima
no,
questo, secondo questo,
indicazioni a livello di ruolo, poi c'è il direttore sportivo che ti dice chi c'è su piazza, e solitamente poi si fa una sorta di,
quindi,
piccola griglia,
mister, insomma, qua che dice a me mi serve l'esterno sinistro.
Il centrocampista sinistro, chi c'è? Chi c'è, chi non c'è, chi si muove, chi non si muove, e chiaramente poi fai il mercato in funzione, e poi si comincia, certo, il direttore dice c'è questo, in alternativa c'è questo o quest'altro, ci sarà sempre una prima, una seconda, una terza scelta.
Poi ci sono le scommesse, no mister, che però vengono discusse molto con il mister. Per esempio Chiesa, no? Stiamo parlando di Chiesa, potrebbe essere una scommessa, che c'è stato un Chiesa pre-infortunio, un Chiesa post-infortunio, che a Liverpool praticamente non ha giocato, torna a prezzo di super saldo in Italia. E qui ci sta anche l'allenatore che ti dice io saprei riprenderlo, oppure temo che questo possa essere un problema. Lei lo riprenderebbe, cioè saprebbe come recuperare un po' il giocatore, o pensa che certi infortuni poi penalizzino il recupero pieno di determinati calciatori, caratteristiche di calciatori, che la caratteristica di Chiesa era l'esplosività.
Sì. Ma intanto credo che se hanno puntato gli occhi su Chiesa probabilmente ci hanno avuto dei feedback, credo, positivi, insomma, sennò non penso che la società poi vada a ricercare un calciatore che ci ha avuto anche qualche problemino. È chiaro, gli ci vorrà forse qualcosa di più, un pochettino di più, però insomma è un giocatore che secondo me è una cosa che io farei, perché il giocatore, al di là dell'infortunio che ha avuto, è un giocatore che c'era delle potenzialità importanti, quindi perché no? Perché no? È una cosa che potrebbe essere allettante, secondo me.
Io la penso un po' come il mister, quindi puntare un po' su Chiesa, anche perché, e mi limito al Napoli, mister, di esterni il Napoli ne ha, quindi sarebbe un provare a recuperare un giocatore che, se
certo,
lo recuperi, certo, è un giocatore che può dare qualcosa.
Poi lì c'è Antonio recupera tutto.
Una cosa invece, mister, che cosa direbbe oggi a Lukman, mister Colantuono?
A proposito di esterni.
Che direi? Credo che sia stato chiaro Luca Percassi, no? Ha parlato molto bene, credo le sue parole siano state molto molto chiare. C'erano degli accordi con Lukman per un'eventuale partenza, che erano, questi accordi erano scanditi da intanto che non ci fosse di mezzo una squadra italiana, perché giustamente, perché devo andare a rinforzare una diretta concorrente, visto e considerato che oggi l'Atalanta è una squadra che si può giocare anche lo scudetto, secondo me, no? L'ha dimostrato l'anno scorso, arriva adesso, quindi se gli accordi c'erano non vedo perché tutti questi problemi. Poi è chiaro, si è fatta sotto l'Inter e ora le condizioni le ha detta l'Atalanta. Se dovrà andare a rinforzare un'italiana che diventerà una competitor, giusto che lo faccia ai soldi che chiederà l'Atalanta. Mi sembra una cosa normale, insomma, non vedo niente di così eccezionale. E Luke, ma deve capire che gli accordi c'erano e quindi vanno rispettati.
È il mercato un po' degli esterni, ci sono veramente, si stanno cercando tanti esterni. Lukman lo cerca l'Inter, che a quel punto avrebbe anche da Thuram, che tornerebbe a fare l'attaccante esterno. La Juventus ha preso con Cesao, vuole prendere Sancho, ha comunque Yıldız, che gli piace fare questa manovra. Sta ritornando un po' di moda il 4-3-3, o anche nel 3-4-2-1 si possono sfruttare bene gli attaccanti esterni, mister?
Bene, oddio, nel 3-4-2-1 solitamente questi esterni vengono un po' a giocare dentro al campo, per cui non è che fanno proprio l'esterno classico che pesta con i piedi, pesta la linea e gliela dai addosso e poi Lo servi nei piedi e ti entra dentro al campo. Diciamo che poi dipende come lo vuoi interpretare, perché poi il 3-4-2-1 può diventare pure un 3-4-3, ci mancherebbe. Però nell'interpretazione del 3-4-2-1 solitamente i due giocatori che galleggiano tra le linee sono più un po' più trequartisti, diciamo così, no? E allora è un po' diversa la cosa. Nel 4-3-3 invece ci sono quei giocatori, quei classici terzi d'attacco che palla addosso o nello spazio, in profondità, che vengono a saltare l'uomo, entrano dentro al campo però con la palla al piede, insomma. Sono piccole sottigliezze, ma leggermente diverse, insomma.
Mister, invece, chi mette dietro il Napoli in questo momento, ad oggi, al 5 di agosto?
In che senso chi mette dietro?
Come squadra, allenatore. Visto che Napoli è campione d'Italia, lo mettiamo davanti,
sì,
insomma.
Ecco, sì. Stai facendo... ma è sempre le solite note, insomma. Io credo che si partirà da Napoli e Inter, che saranno lì.
E il Milan?
Arrivo. Parlo di Napoli e Inter, che al momento stanno lì perché sono quelle che l'anno scorso sono state le più virtuose, diciamo così, sì. Anche se poi per il Napoli. E poi subito dietro il Milan, che è tornato Allegri, tante frecce, secondo me, nell'arco del Milan. E poi ci saranno le solite che saranno lì, posso immaginare la Roma. Posso immaginare anche la Lazio, perché ora la Lazio è vero, non sta facendo mercato, eccetera, eccetera, però poi è tornato Sarri, la squadra secondo me è una buona squadra. L'anno scorso la Lazio aveva fatto molto bene, specialmente all'inizio, era una delle squadre migliori secondo me. Quindi credo che possa essere un campionato molto interessante, c'è la Fiorentina, c'è il ritorno anche lì di un allenatore che la conosce molto bene, la piazza, insomma credo che possa essere un campionato molto molto interessante.
Vai Vincenzo, approfittiamo ancora due domande.
Non ho citato la Juve. La Juve chiaramente, certo. Non è che la Juve la possiamo lasciare fuori, no.
Ecco, io ti porto mister proprio in casa Juventus. Tu hai richiamato a una grande responsabilità, perché dopo il fallimento Motta lui è arrivato, ha preso in corsa la Juventus, l'ha portata in Champions, sì. Adesso però deve cercare di migliorare il prodotto che non ha funzionato, perché c'è questo grande dilemma in casa Juve. È stato sbagliato il mercato o non sono stati impiegati bene, valorizzati bene dei giocatori che magari invece lavorandoci adesso possono tirar fuori quel valore che aveva costruito Giuntoli sul mercato?
Ma guarda, intanto chi si siede su quella panchina c'è sempre una grossissima responsabilità, ma questa è una cosa che parte dalla notte dei tempi, insomma, perché è una panchina bella, bella impegnativa quella. Sarà tutto da vedere, perché è arrivato in corsa lo scorso anno, quindi io sarei tranquillo, farei lavorare l'allenatore. La Juventus secondo me è una buona squadra, c'ha dei giocatori interessanti, vedremo dall'inizio cosa riuscirà a fare, perché un conto è subentrare, arrivare in corsa, che in parte devi andare a prendere anche il lavoro che ha fatto un tuo collega, e un conto invece è partire dall'inizio con i tuoi dettami già dal ritiro di luglio, e allora la cosa può essere completamente diversa. Io credo che la Juve possa fare anche lei, possa essere una bella pretendente. Poi non so da qui alla fine del mercato cosa faranno ancora, certo. Perché poi non stiamo parlando oggi di tutto e di niente, perché poi magari certo. Le squadre si cambiano due o tre pezzi e cambia completamente cambiano le dinamiche, cambiano gli eventuali griglie di partenza, perché è normale, no? Che poi sono sempre ipotetiche, però è un conto poi è mettere dentro due o tre pezzi, è un conto a rimanere così.
Mister, la voglio portare un attimo sulla Roma, perché sì. Gasperini ha detto la scelta del capitano si sceglie in base a chi c'ha più presenze, quindi El Shaarawy sarebbe sì. Quello con più presenze in questo momento, poi c'è Cristante, Pellegrini sì. E Mancini. Quale potrebbe essere tra questi secondo lei la figura più adatta? E poi anche un giudizio su Dovbi, che perché ha ribadito Gasperini ancora una volta: serve un attaccante forte, un attaccante sicuro, e quindi sembra un po' bocciare Dovbyk a questo punto, no? O comunque cercare un altro tipo di profilo.
Ma non credo che ci sia una bocciatura, credo che per fare un campionato di vertice, un campionato importante, ci vogliono giocatori doppi nei ruoli, e quindi credo che forse si riferisse a questo, perché non è che Dovbyk possa tirare la carretta per tutto l'anno. E quindi posso immaginare che si riferisca.
Ma è un profilo Dovbyk adatto a Gasperini secondo Conatuono? Per caratteristiche di gioco?
Dovbyk è una classica prima punta. Non dimentichiamoci che Gasperini ha giocato all'Atalanta con Zapata. C'era Zapata qualche anno fa, quindi che è un giocatore un po' un po' simile come fisicità, come tutto, perché no? Io credo assolutamente, assolutamente di sì. Poi ripeto, poi vedremo da qui ancora la Roma che cos'altro farà. A Roma se a Roma avranno pazienza, perché adesso è cambiato l'universo romanista, è cambiato, non parlo a livello di allenatori, insomma, è chiaro che non è che chi c'era prima non era all'altezza, era assolutamente all'altezza. Però Gasperini fa delle richieste che ci vuole un pochettino per metterle dentro bene, capito? Quindi se ci sarà all'inizio magari un po' di difficoltà, non bisogna farsi prendere dallo scoramento, bisogna avere pazienza. E sulla squadra di Gasperini alla fine arrivano, alla fine quello che dovrà accadere accadrà, però ci vorrà un po' di tempo, perché Gasperini ti inserisce una scheda diversa dentro e allora i giocatori hanno bisogno di un attimino di tempo per assimilarla
e
bene.
Sulla scelta del capitano?
Sulla scelta del capitano, anche io in passato ho fatto sempre così, chi c'ha più presente, è chiaro che chi c'ha più presenze però per mettersi la fascia deve giocare.
È quello che dicevo, perché tra chi c'ha più presenze,
Sharawi non è titolarissimo.
L'unico titolare sarebbe Mancini.
Cristante potrebbe essere.
Cristante, Pellegrini, Sharawi e Mancini. Diciamo,
Pellegrini non è titolare al momento.
Dei tre che avete citato, chi giocherà farà il capitano.
Esatto.
Sarà così,
io ad oggi punterei su Mancini.
Ma per
oggi.
Forza, che sennò giocano sempre col vice capitano in campo.
Sì. Ad oggi punterei più su Mancini che sugli altri.
Se è uno dei probabili titolari, probabilmente sarà lui.
Sì. Siamo, hai l'ultimissima e così salutiamo il mister Vincenzo.
L'ultimissima, io volevo sapere, visto che abbiamo parlato di Gasperini, appunto, e del lavoro alla Roma. Si parla poco di Juric al lavoro che farà nell'Atalanta. Sì. Si è chiuso un ciclo lunghissimo quello dell'Atalanta di Gasperini.
Partire anche Lookman,
esatto. Parte Lookman, parte Retegui, arriva Juric. L'Atalanta scivola molto rispetto alla passata stagione. È una grande scommessa oppure la vede un po' più in difficoltà, nel senso che Juric deve anche lui impiantare la sua scheda, ecco, perché poi è eredità di Gasperini, quindi anche lui deve farsi capire.
Ma guarda, per quello che riguarda l'allenatore, io penso che la scelta sia stata giusta, perché hanno preso una sorta di discepolo, perché Juric è stato giocatore di Gasperini e ha lavorato con lui, è stato nel suo staff, quindi conosce molto bene qual è la filosofia di Gasperini e quello che ha fatto Gasperini. È chiaro, lo farà con le sue idee, perché poi ognuno, nonostante possa essere simile nel modo di lavorare a un altro allenatore, però le sue peculiarità ci saranno in quella squadra e quindi dovrà adottare le sue quello che ha lui in testa, però il lavoro è molto simile, il modo di fare calcio è molto simile a quello di Gasperini, un calcio molto di grande verticalità, aggressività, pressing alto, difesa molto alta, quindi sarà un calcio molto simile a quello che faceva Gasperini, per cui credo che la scelta dell'Atalanta sia stata fatta proprio per questo motivo qua ed è una scelta secondo me giusta. Poi mi avevi detto la seconda domanda, qual era sull'Atalanta?
No, appunto, se secondo te c'è un lavoro che porterà l'Atalanta a dover recuperare un po' di posizione?
Sì, a parte questo, che parliamo dei giocatori che sono andati via. Ma l'Atalanta in questi anni cosa ha fatto? I pezzi migliori li ha ceduti e poi ne sono arrivati altri, magari poco noti, meno conosciuti, che però si sono dimostrati a volte anche più all'altezza di quelli che sono andati via. Quindi bisogna fidarsi da questo punto di vista, perché l'Atalanta non sbaglia mai.
Staremo questo poi a vedere, anche perché diciamo è stato fatto questo tipo di scelte, abbiamo visto anche in passato che sono stati bravi anche a scegliere i giocatori, a cambiare,
certo, a rimpiazzare chi era uscito.
Esatto, assolutamente. Mister, noi ci dobbiamo fermare, la ringraziamo tantissimo per la sua
grazie
disponibilità, buon proseguimento, buona estate come
grazie,
sempre.
Grazie a voi.
Grazie a mister Colantuono.
Tanto diamo quest'ultima ora che è terribile, purtroppo, perché è scomparso il direttore sportivo del Porto, Jorge Costa. Vinse la Champions, ricordiamo, da capitale con Mourinho. Lui già aveva avuto dei problemi, secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola. Jorge Costa si trovava a Olival, si è sentito male ed è stato curato sul posto. Il primo soccorso è stato prestato dall'equipe medica del Porto, tra cui il dottor Nelson Puga, che ha utilizzato un defibrillatore. In seguito poi sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il servizio medico nazionale, portato in rianimazione all'ospedale, poi si è spento lì. Era già in terapia intensiva. Jorge Costa aveva appena finito un'intervista con Sport TV alle 12.30, faceva molto caldo e lui aveva chiesto alla redazione di spostarsi all'interno del centro di allenamento perché il caldo era veramente intenso, probabilmente già aveva dei segnali che non stava particolarmente bene. Poco dopo ha perso conoscenza, a quel punto è andato all'ospedale São João di Porto, condizioni molto gravi, immediatamente in terapia intensiva, dove è morto nel pomeriggio. E infine ricordiamo che nel 2002 ebbe un infarto ed era stato sottoposto a cateterizzazione, intervento chirurgico che permise di superare le difficoltà cardiache che portavano a quel malore fino alla scomparsa di oggi pomeriggio. Calcio in lutto, Porto, non ne parliamo.
Bene, però voglio, naturalmente le news vanno date anche quelle tristi, voglio chiudere con questo messaggio di un nostro ascoltatore, prima di salutare Vincenzo Marangio in questo pomeriggio, ti dice, Vincenzo ti scrive, no. Come lì un osso duro, in base a quale criterio, per ora svenduto, Mbangula, Weah e probabilmente pure Miretti, ci mancherebbe solo lo scambio Vlahovic, ciao.
Allora, svenduto Weah no, perché ha fatto plusvalenza. Svenduto Alberto Costa no, perché ha fatto plusvalenza. Poi qual
Bangula.
Era no, Bangula. Bangula ha fatto 6 presenze l'anno scorso, pochi minuti, e lo ha venduto per quello che doveva essere venduto. Soprattutto tu, abbiamo detto prima che è difficile, la cosa più difficile è vendere. I giocatori sono stati venduti e lui sta facendo il suo lavoro.
Miretti.
Osso duro perché, te lo spiego subito, Douglas Luiz non si presenta, l'ha obbligato a chiedere scusa, gli ha fatto avere una multa e probabilmente sarà ceduto alla cifra che vuole Douglas Luiz. Miretti è una plusvalenza piena, è una scelta che devi fare perché devi smaltire la squadra rosa che è troppo ampia, e il Napoli offriva 10 più 12, la Juventus ha detto no, quindi osso duro sì perché si sta arrivando alla cifra che invece voleva appunto Comolli. Altro caso qual era? Weah, siamo arrivati alla cessione che voleva lui, altrimenti le cifre erano più basse, quindi insomma mi sembra che da questo punto di vista anche con Vlahovic lui è stato chiaro, la prima offerta del Milan è stata respinta, lui ha detto davanti all'offerta valida dico di sì, fino ad allora no, può anche restare con noi, quindi mi sembra invece che abbia dimostrato esattamente di essere un osso duro.
Chiudo ancora, a beneficio di coloro che si fossero messi in collegamento adesso con noi, che per gli Asciari è fatta, scrive anche Antonio Vitiello, tra stasera e domani a Milano stanno organizzando il volo
e le visite mediche, poi e ci
quindi saranno. Visite mediche, quindi si chiude questa telenovela, adesso saremo concentrati sulle ultime due telenovele, che è quella di Lukman e di Vlahovic. Vediamo un po' come andrà a finire. Ci sono i tormentoni estivi, non solo musicali, nel calcio invece ci sono quella, i nomi,
le telenovele
che accompagnano tutta l'estate fino alla fine. Esatto. Va bene, Vincenzo, come sempre, grazie.
Grazie Marco, grazie a tutti quanti voi. Ci ritroviamo domani.
Sì, domani noi proseguiamo. Adesso al rientro andiamo a Castel di Sangro da Cristian Marangio.
Da un Marangio all'altro.
Facciamo una chiacchierata con lui e soprattutto sentiamo anche un po' l'umore dei tifosi del Napoli, perché ieri si sono un po' arrabbiati nel corso del pomeriggio. Comunque ci torniamo tra poco. Break e poi di nuovo.